Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Parola del Signore. Il primo giorno della settimana venne Gesù, stette in mezzo a loro e dice: «Pace a voi». E poi dice il testo: soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». L'abbiamo detto ogni anno: Pasqua, Ascensione, Pentecoste sono la stessa cosa. Sono state divise per motivi liturgici e pedagogici. L'abbiamo detto domenica: ci vuole tempo per capire le cose, 40 giorni, poi altri 10, ci vuole tempo. Se Giovanni racconta la Pentecoste in questa maniera, con una frase, Luca, come avete sentito nella prima lettura, ne parla in modo solennissimo, un linguaggio solenne. Ma sempre Luca, negli Atti degli Apostoli, parla di altre 4 Pentecoste. E le altre Pentecosti le racconta con una frase sola, come Giovanni. Ma domandiamo: perché Luca, nel primo racconto, ci rappresenta questa scena così solenne? Vuole farci capire l'importanza, la solennità, l'eccezionalità di questo evento e farci capire il significato per la vita. Questo racconto è criterio per tutte le Pentecosti che succederanno ancora e che continuano a succedere. E come prima cosa, per far capire l'importanza, Luca dice: era la sera, il compersi della Pentecoste. La Pentecoste era una festa solennissima per il popolo ebraico, la festa delle settimane, la festa dove si ricordava l'alleanza e il dono di Dio al popolo, la legge, la Torah. E Luca dice: c'è qualcosa di ancora più solenne. Dio dona la sua vita, dona il suo spirito. Provate a pensare qual è la prima impressione che vi ha fatto ascoltare in questo testo. Perché Luca vuole farci capire questo. C'è qualcosa di straordinario, qualcosa di unico, qualcosa di impensato, qualcosa di nuovo, qualcosa di divino. Ed è questo che vuole farci capire. Ciò che ci viene donato è qualcosa di divino. Per questo usa questo linguaggio particolare, che è il tipico linguaggio che la Bibbia usa quando parla di Dio che si manifesta. Pensate al Sinai. Cosa è successo? Non lo sapremo mai. Cosa è successo a Pentecoste? Non lo sapremo mai. Ma Luca poi dice, per farci capire l'esperienza che hanno fatto i discepoli: lo Spirito riempiva tutta la casa, riempiva tutti i discepoli. E per dire, è stata un'esperienza che li avvolgeva. Ed è l'esperienza straordinaria del sentirsi amati. È l'esperienza dell'amore. Alla fine non è importante quello che è successo. Quello che è importante, a dire del linguaggio, che è una cosa, qualcosa di divino, è il frutto. Qual è il frutto di questo dono? E il primo dono è la capacità di comunicare. La capacità di comunicare e di capirsi. Ci viene data quella lingua che originariamente avevamo già alla creazione, quando siamo nati, che rendeva le cose facili. Guardate un bambino, come comunica un bambino? Voi stessi col bambino usate poche parole, lo avvolgete. È il linguaggio dell'amore, che va al di là della parola. Oggi diremo lo sguardo, perché abbracciarsi non si può, ma basta lo sguardo. È la lingua che conoscono tutti. E questa prima esperienza ha permesso di cogliere la diversità, anziché qualcosa che fa paura, una ricchezza. Una ricchezza. Qui c'è l'opposto della Torre di Babele, che tutti conosciamo. Se c'è un'unica lingua, vuol dire che prevale la lingua del più forte, non la migliore. Prevale il più forte. Se non siamo capaci di accettare l'alterità, la diversità, nasce la dittatura, nasce la tirannia. No, la diversità è una ricchezza. E se notate, viviamo momenti storici dove la storia va in questa direzione, non ci piace, è così. Oggi immaginabile l'Italia senza stranieri, è pensabile che fra qualche anno non ci saranno più. Non accettare questo significa andare contro lo spirito, perché in questa direzione va la storia. Ma alla fine, cos'è questo spirito che ci è stato dato? A me, quando abbiamo fatto la lezione l'anno scorso, l'autunno, mi ha colpito molto un teologo che diceva: cos'è lo spirito? T'accorgi dello spirito quando non c'è. Se io cadessi a terra adesso e fossi morto, vedi che manca lo spirito, manca la vita. Lo spirito è questo, è la vita di Dio, è quello che anima una persona. Il cristiano dovrebbe essere animato dallo spirito di Gesù. Per questo tende alla comunione, lo spirito di Dio tende all'armonia, alla comunione. Lo spirito non di Dio tende alla diffidenza, al sospetto. È da queste cose che possiamo accorgerci quale spirito ci anima. E se ci guardiamo attorno, è facile accorgersi. La rabbia, l'insofferenza, la durezza, è uno spirito. E un altro frutto lo suggerisce San Paolo nella seconda lettura, quando dice: nessuno può dire che Gesù è il Cristo se non grazie allo Spirito Santo. Tutti diciamo: la fede io non ce l'ho, la fede è un dono. È vero che la fede è un dono. Ma c'è una fede che non è un dono, e viene prima della fede vera. Ed è la fiducia in Gesù. Gesù ci ha chiesto di fidarci di Lui. È un atto di volontà, non è un atto di fede. È un atto di volontà, non ci vuole bravura, basta voler fidarsi. Gesù ci dice: fidatevi di me, ascoltatemi. E alla fine, cosa succede dopo averlo ascoltato? Ci sarà chiesto: chi è? Chi è per te? E forse diremo, è il Cristo. Se diciamo è il Cristo, lì capiamo che cos'è il dono della fede. Perché credere che Gesù è il Cristo, lì è il dono dello Spirito. Non è pensabile razionalmente. Dio si fa uomo, muore in croce. Come si fa a credere una cosa del genere? Credere è veramente dono dello Spirito. È soltanto dono dello Spirito. Ma poi San Paolo dice anche: lo spirito è un corpo con tante membra, con tanti carismi. Gli atti dicevano come fiammelle di fuoco sui discepoli. Il fuoco è uno, è l'amore, e a tutti è dato una parte di amore, ma a tutti è dato in base al bisogno. L'amore e la vita non hanno misura. Dio ama in base al bisogno, non ne ha bisogno, ama di meno. Ho più bisogno, mi ama di più. Questo vale anche per lo spirito, ci è dato in base al bisogno, al desiderio, alla ricerca. Ma alla fine è questo spirito che ci permette di vivere la diversità come ricchezza e fare. Pensate quante volte a messa sentiremo: lo spirito ci renda capaci di amarci, ci renda un corpo solo. E tutte le preghiere eucaristiche usano questa espressione: ci rendano capaci di essere un corpo con tante membra diverse. Questa è la Chiesa. Non esiste Chiesa se non c'è questo. Gli Atti degli Apostoli dicono i grandi prodigi che avvenivano e stupivano. Qualcuno si stupiva, qualcuno dice ridevano perché erano ubriachi, dice il testo andando avanti. Ma le grandi opere di Dio, io non so quali erano, quali fossero, ma una sicuramente era un prodigio, ed era la fratellanza. A quel tempo, facciamo fatica a capire queste cose, a quel tempo immaginate una donna che stava con gli uomini, o uno schiavo che stava con un nobile, erano cose impensabili. Il fatto che avvenisse questo in una comunità di primi cristiani era il vero prodigio. Ma questo è un prodigio anche oggi. Anche oggi c'è bisogno di questo. E non è possibile senza lo Spirito. E ci accorgiamo a casa nostra, è più forte di noi. Solo lo Spirito ci rende capaci di fare questo passo che è impensabile. Quando riesci a farlo, capisci che è dono dello Spirito. Vorrei terminare ricordando una cosa di San Paolo molto bella, che a me piace tantissimo. Paolo dice: nella vita dell'uomo ci sono le opere della carne e i frutti, i doni dello Spirito. Le opere della carne sono le cose che noi facciamo istintivamente, che viene spontaneo di fare, che è rabbia, vendetta, odio, omicidio, un po' di giustizia, dice San Paolo. Opere della carne, cioè il modo di ragionare carnale, ma è la cosa più istintiva. Se non ascoltiamo la voce primordiale, profonda, che è dentro di noi, quella tende all'amore. Sempre quella, la prima che abbiamo, che ci è stata data, che ci viene continuamente data, se vogliamo. Per la Pentecoste è un continuo dare, non è una volta per tutte. E poi dice ci sono i frutti, i doni. Sono cose che nascono non dalla bravura, e sono dolcezza, bontà, misericordia, gioia. Ecco, la gioia è un grande segno, è il segno che la strada che stiamo camminando è quella giusta.